perspicacia, gaudio e pace, vi doni il fato, o voi qui circostanti, che questo giorno d'onorarvi piace, come si scorge dai vostri sembianti. Se la richiesta nostra non vi spiace, porgete i vostri orecchi tutti quanti ed ascoltate la nostra lettura mentre la notte avanza e il ciel s'oscura. Nell'ambito delle attività di produzione culturale dell'Assemblea Antifascista Permanente di Bologna è in corso la riedizione di un saggio notevole e scintillante sul fascismo, edito a caldo nel 1922, La Controrivoluzione Preventiva di Luigi Fabbri. Non siamo qui solo per presentare un libro che non c'è ancora. Intanto dovremo scrivere un'introduzione e chiediamo il vostro aiuto. Nel foglio che vi è stato distribuito trovate un inizio di introduzione e una mail. Se volete inviarci considerazioni, pensieri, notizie, sogni. Ma oggi vorremmo soprattutto provare a evocare gli spiriti. Chi parla quando si legge un testo? È chi sta davanti a voi? Oppure è un assente a cui prestiamo la nostra voce? O voi che scrivete nella vostra mente ciò che ascoltate? Leggere è un'operazione magica, da sciamani. Nel momento del pericolo o delle prove, gli sciamani mettevano in contatto la tribù con gli spiriti della natura e degli antenati. Qualcuno ha detto anche che la musica è la forma più misteriosa del tempo. Anche la musica evoca gli spiriti. Fabbri compiva 45 anni, era maestro elementare a Corticella in provincia di Bologna e militante anarchico da oltre 20 anni. La sua voce è anzitutto quella di un testimone che ha visto un'area rossa come Bologna e come l'Emilia Romagna diventare nel volgere di pochi mesi una roccaforte e anzi la culla del fascismo e della reazione antiproletaria. Di lì a poco, nel 1925, egli sarà uno dei due maestri elementari a rifiutare il giuramento di fedeltà al regime di Mussolini e in seguito a ciò prenderà la via dell'esilio, prima a Parigi e poi a Montevideo, ove morirà nel 1935 nella notte, nell'ora più buia della notte del Novecento. Nonostante alla fine del 1922 i fascisti distruggessero le copie ancora invendute del libro, tanto che oggi sopravvivono nelle biblioteche italiane meno di una trentina di copie dell'edizione originale, le tesi di quel saggio, scritto in fretta negli ultimi tumultuosi mesi del 1921, ebbero fin da subito larga risonanza. Così, mentre il nome di Fabbri cade nell'oblio, il concetto di controrivoluzione preventiva attraversa invece per intero la storia intellettuale del Novecento. Ma questa è un'altra storia. Catilina era lo pseudonimo che Fabbri si era scelto. Catilina parla. Catilina parla ancora. 4 novembre 1920, assalto fascista alla Camera del Lavoro di Bologna. Fino ad un certo momento il fascismo sembrò relativamente indipendente, finché i fascisti erano pochi e i socialisti erano potenti ed in auge. Aveva il suo nucleo centrale più forte a Milano, con ramificazioni un po' dovunque, ma non era preponderante in alcun luogo, e tantomeno lo era Bologna, dove invece tutto a un tratto divenne forte, tanto che proprio qui, come forza politica coercitiva e violenta, cominciò ad estendersi in tutta Italia. Ebbe ragione non so più qual fascista a scrivere, in una polemica, che se è vero che il fascismo è nato a Milano, la sua culla è stata Bologna. A Bologna il fascismo è diventato forte prima che altrove, sia perché qui il caso e gli errori dei socialisti più li aiutarono, sia perché i fascisti bolognesi furono i primi. Malgrado il linguaggio sbarazzino e pseudo-sovversivo del loro giornale, a stringere rapporti di collaborazione d'aiuto con quella forza conservatrice per eccellenza che è la polizia, mettendo da parte in pratica ogni fisima di opposizione politica. Nei primi mesi dell'ottobre in poi, il fascismo ebbe nella polizia bolognese l'alleata più evidente, anche ufficialmente, godendo della protezione aperta del questore e di quella appena larvata del prefetto. I commissari di pubblica sicurezza se ne andavano per il corso sotto braccio coi capi fascisti. Guardie regie e fascisti se ne andavano a spasso insieme, e in questura i fascisti erano come a casa loro. E questurini e guardie regie stavano alla sede del fascio come in un loro corpo di guardia. Mi è stato assicurato che anche poi il rifornimento e trasporto delle sue armi, il fascio più di una volta si è servito dei camion della questura e militari. Dell'autorità militare vera e propria non parlo, essa è naturalmente assai più guardinga, ma è noto che quasi tutti gli ufficiali sono fascisti e che lo stesso Stato Maggiore dell'Esercito non è estraneo al fascismo. In alcuni luoghi la cooperazione militare col fascismo è giunta, come a Trieste, ad assumere le forme più evidenti fino a fornire in pieno giorno armi e bombe ai fascisti per le loro spedizioni punitive. Non è mancato l'esempio in provincia di Modena come in provincia di Grosseto di spedizioni miste di fascisti e carabinieri capitanati da un commissario di pubblica sicurezza. Si ricorda il deputato socialista Mentavoli, costretto a salvarsi dalla finestra mentre fascisti e carabinieri insieme invadevano furiosamente la sua abitazione. Ma per tornare a Bologna, come culla del fascismo, dirò che tutti questi coefficienti non sarebbero valsi a far crollare le posizioni socialiste e a formare una potenza fascista senza alcune circostanze fortuite e soprattutto senza certi errori più gravi dei socialisti. Le scaramucce nella piazza di Bologna del 20 settembre 1920. è lo stesso conflitto sanguinoso del 14 ottobre, quando una folla andò a fare una dimostrazione alle carceri per solidarietà con le vittime politiche, vicino alla caserma delle guardie regie, non erano riusciti a scuotere la preponderante forza socialista. Lo sbandamento di questa cominciò la notte del 4 novembre, in cui, per pochi fascisti fattisi sull'uscio nell'atrio della Camera Confederale del Lavoro, in atto aggressivo e minaccioso, l'allora segretario, onorevole Pucco, che pure era circondato da un certo numero di giovani armati, non trovò di meglio che telefonare per soccorso alla questura filofascista. La polizia venne, ed in numero, ma per arrestare i socialisti e far fare una figura ancora più ridicola al deputato Bucco. La fortezza era ormai smantellata, i fascisti gli avevano in un certo modo libero ingresso.
Se quella sera i socialisti fossero stati un po' più prudenti, mi dicono che a mezzanotte circa il portone della Camera del Lavoro era ancora aperto, senza alcuna ragione, quasi per invitare il nemico ad entrare. E nello stesso tempo, se i socialisti realmente assaliti si fossero energicamente difesi con la forza che avevano e senza esclusione di colpi, Forse la Camera del Lavoro di Bologna sarebbe stata invasa allora, invece che 3 mesi dopo, ma probabilmente sarebbe stata la prima e l'ultima in Italia. Essa sarebbe stata invasa non dai fascisti, ma dalla forza pubblica, la quale, avendo lei presa l'iniziativa, avrebbe tolto al governo la maschera di un'inesistente neutralità. Reso impossibile l'indegna commedia recitata poi e tolta al fascismo la direzione delle operazioni antisocialiste. Se l'azione fosse venuta, avrebbe preso un carattere statale e la lotta avrebbe conservato il suo carattere tradizionale di conflitto fra sudditi e governo, senza deviare verso la insensata, feroce e inutile guerriglia di fazioni che seguì. Ma è inutile fare delle ipotesi su dei se retrospettivi. Il fatto sta che quell'episodio penoso e ridicolo insieme fece capire alle autorità politiche e ai fascisti che tutta la vantata preparazione rivoluzionaria di cui Bucco e altri menavano vanto era un bluff, e che l'esercito socialista, già in ritirata sul terreno economico e politico, non solo aveva smesso l'offensiva, ma non sapeva neppure approfittare della forza del numero di cui disponeva indiscutibilmente, per difendersi con la propria azione diretta. Se si fosse subito resistito con l'energia e la violenza necessarie e la necessaria concordia ai primi assalti fascisti, il fascismo sarebbe morto sul nascere. Invece, avendo il proletariato preferito riparare passivamente dietro la legalità, anche questa debole trincea fu in più punti demolita dal nemico, giacché, visto che i socialisti risultavano più deboli, polizia e forza pubblica non ebbero più alcun scrupolo a palesarsi alla luce del sole alleati del fascismo. E l'offensiva combinata delle forze illegali e legali, cui si aggiungeva poco più tardi anche la magistratura, incominciò. Non valse ad arrestarla l'esito delle elezioni amministrative della fine d'ottobre e del principio di novembre 1920, favorevole ai socialisti che vi guadagnarono circa 3.000 comuni. Anzi, questo fu una spinta in più alle classi dirigenti per incoraggiare il fascismo sulla via dell'illegalità. Capitalismo e governanti, dei governanti, se non questo, quel ministro personalmente, certo l'alta burocrazia, i prefetti, i questori e altri, prima riluttanti, capirono che il fascismo era una buona arma e gli assicurarono subito tutti i propri aiuti in denaro e armi, chiudendo gli occhi sugli atti illegali e dove era necessario assicurarmi le spalle con l'intervento della forza armata che col pretesto di rimettere l'ordine correva a dar man forte ai fascisti, dove questi invece di darle cominciavano a prenderle.
Precipitarono questo processo di reazione. Dopo l'esito delle elezioni, che avevano dato una strabocchevole maggioranza ai socialisti estremi, questi erano assai preoccupati per la cerimonia dell'insediamento. Rinunciare all'esposizione della loro rossa bandiera, al loro comizio di vittoria, oggi sembrerebbe facile. Allora sarebbe parsa vigliaccheria e sarebbe stata agli occhi di tutti la prima rinuncia al pomposo programma il cui nome si era vinto. Ma proprio questo volevano i fascisti, cacciare dalle piazze la folla operaia, far abbassare in segno di resa la bandiera rossa. Come uscirne? Alcuni socialisti, che allora tenevano il mestolo in mano, scesero a indecorosi patteggiamenti con la questura e forse promisero più di ciò che i loro seguaci avrebbero mantenuto. Ma parve, alla vigilia del 21 novembre, giorno convenuto per l'insediamento, che le cose potessero passare liscio, quando fu noto in questura e affisso le cantonate un manifestino a macchina in cui i fascisti annunciavano battaglia per l'indomani, avvertendo le donne e i ragazzi di stare lontani dal centro e dalle vie principali. I socialisti oramai non potevano più ritirarsi decentemente ed è naturale che i più bollenti, e furono purtroppo anche i più scriteriati, stando almeno ai risultati, pensassero ad improvvisare qualche difesa contro gli annunciati ed eventuali assalti. Ormai solo un miracolo poteva evitare la tragedia. Il miracolo non avvenne, al contrario. L'indomani, dopo l'inizio pacifico della cerimonia nella sala comunale, apparvero dal balcone sulla piazza il sindaco, allora nominato, e delle bandiere rosse. Furono in loro direzione sparate le prime revolverate. La tragedia immediatamente precipitò. Quanti avevano armi, compresa la forza pubblica, cominciarono a sparare l'impazzata. Furono gettate delle bombe e nell'interno del comune, nella sala tra le pallottole che entravano dalle finestre, infrangendo vetri e quadri, gli urli e confusione più spaventosa. E furono di quelli che, perduta del tutto la testa, la premeditazione in ciò è inverosimile e sarebbe solo ammissibile se si trattasse di un atto di vendetta privata e personale. Aggiunsero questi tragedia a tragedia, sparando contro i banchi della minoranza e colpendo chi per le sue condizioni fisiche non poteva, come gli altri, muoversi e ripararsi, gettarsi a terra, difendersi. Chiunque abbia sparato in quel momento contro l'avvocato Giordani non colpiva soltanto a morte un uomo, gettando nella desolazione una famiglia, egli assestava al Partito Socialista una mazzata irreparabile, crudele e disastrosa. Indipendentemente dalle singole responsabilità personali per gli episodi staccati di secondaria importanza, chi con spirito imparziale voglia giudicare della responsabilità complessiva e generale di quanto avvenne il 21 novembre, non può non attribuirla tutta al fascismo e all'autorità politica, suo complice e necessaria. Se infatti il fascismo non fosse quel giorno intervenuto a turbare armata mano la legittima manifestazione socialista, facendo precedere tale intervento da precise minacce provocatrici, nulla di tragico sarebbe avvenuto.
Ma in politica ha ragione chi vince, anche se ha torto. E la peggio tocca a chi fugge. I socialisti non ebbero la forza di difendersi, di aggrapparsi alle loro indiscutibili ragioni per resistere. Sotto il cumulo di tante circostanze avverse si perdettero d'animo. E ormai non era più il caso di farne loro una colpa. La colpa, semmai, era di molto anteriore. Sta di fatto che il 21 novembre fu una vittoria fascista. La responsabilità dei fascisti negli avvenimenti non diminuisce punto la loro vittoria, anzi la cresce, Aver torto e vincere è in sostanza, sul terreno realistico, un vincere due volte. Fu ciò, forse, che dette al pubblico l'impressione maggiore della forza fascista e della debolezza socialista. Allora avvenne ciò che era naturale e avviene sempre in casi consimili. Il fascismo, nucleo trascurabile prima di settembre, accresciuto alquanto dopo i primi indebolimenti del socialismo, all'indomani del 21 novembre diventò gigante. Le sue file crebbero di gregari in modo indescrivibile. Tutti i vigliacchi che fino alla vigilia facevano la corte ai socialisti, che brigavano per entrare tra essi, ne divennero all'improvviso avversari e simpatizzarono coi fasci. Abbia all'interno rialzato il valore dell'ideale patriottico. Un anno fa pareva che questi propositi patriottici prevalessero come guida delle sue azioni, ma ora il fascismo guarda assai più in terra. È appena se in qualche occasione, più delle altre importanti, perde tempo a fare qualche manifestazione pubblica di carattere generale e patriottico. Ed anche allora ne coglie pretesto per continuare la propria speciale funzione antiproletaria.
Lo si è visto nel settembre 1921 per le onoranze alla memoria di Dante e per il suo centenario. Il fascismo è subito riuscito a gelare nel popolo ogni incipiente entusiasmo. Per questa che poteva riuscire una magnifica apoteosi del genio italiano, che poteva dare un segno della raggiunta elevazione spirituale delle masse, niente affatto estranee, cieche e sorde alle suggestioni della poesia, agli splendori dell'arte, alla luce della bellezza, nulla. Di Dante, o meglio, d'un suo falso simulacro, si sono impadroniti i fascisti ed hanno innestato anche nelle dimostrazioni in suo nome le proprie spedizioni punitive. Le squadre fasciste del Ferrarese e del Bolognese hanno inscenato una specie di passeggiata militare su Ravenna. Lungo la via, con i deputati fascisti in testa, all'andata come al ritorno, si sono compiute violenze e devastazioni antiproletarie e nell'augusta città del silenzio, attorno alla tomba di Dante, si è recitata la più sconcia commedia. Si sono bastonati gli operai che al passaggio dei gagliardetti della guerra civile non si scoprivano la testa. Nella loro marcia militare i fascisti devastano all'andata i circoli di Godo e San Michele Fornace. A Ravenna cominciano subito con l'imposizione di scoprirsi al passaggio dei gagliardetti e bastonate ai recalcitranti. Tra i bastonati c'è anche qualche straniero venuto per l'occasione. La mattina del 12 settembre i fascisti irrompono in un'osteria e vogliono i documenti personali dei presenti. Uno, certo Colombo, scoperto con la tessera della Camera del Lavoro, è investito con furore, fugge ed è inseguito coi bastoni levati. Sode finalmente un colpo di rivoltella. Il pretesto è creato e nel pomeriggio incominciano le spedizioni punitive. Si svaligiano e si devastano 5 circoli socialisti, di cui uno a 4 ed un altro a 12 chilometri da Ravenna. Dal circolo Aurora, che è nel numero, scompaiono una bicicletta, i vestiti e la biancheria del custode. Si invade altresì un circolo di divertimento e si bastonano i presenti. Alla Camera del Lavoro è lo stesso, si entra a forza, si devasta e abbatte tutto e intanto scompaiono poche centinaia di lire, una macchina da scrivere e il ciclostile. Poi è la volta della Federazione delle Cooperative, la porta è chiusa e allora si entra con le scale dalla finestra, col pretesto d'apporvi il tricolore. Il commissario di pubblica sicurezza, che è lì con 200 militi ai suoi ordini, ne lascia il permesso, ma i fascisti dalla finestra invadono l'interno e gettano sulla via registri, libri e carte d'amministrazione. Qualcuno asporta un arazzo di molto valore esposto al balcone. Trofeo di guerra. Ravenna, città operaia sovversiva, prende subito un aspetto squallido. Non più musica, non più feste. I fascisti, al ritorno, passando per Castel Bolognese, non mancano di recarsi a devastare il circolo socialista.
Così, in pieno secolo XX, nel cuore d'Italia, si sono iniziati i festeggiamenti per il centenario di Dante. Le popolane romagnole, che al passare dei fascisti chiudevano usci e finestre e spaventate chiamavano in casa i loro uomini, se poco poco sapevano la storia della loro terra, avranno creduto che tornati fossero i tempi degli Unni e dei Goti. E gli più ignoranti, dei quali più avara di insegnamenti era stata la patria, avranno forse anche maledetto questo Dante, ad essi sconosciuto, nel cui nome si veniva contro di loro, con accenti d'odio e col bastone alzato. Questo è il servigio dal fascismo reso alle vere e più pure glorie della loro patria. Ne v'è da meravigliarsi dopo ciò che il cuore del popolo si sia chiuso e che per le masse italiane il gran nome di Dante sia stato inutilmente evocato tra la freddezza e l'indifferenza generale. Di fronte ad uno scempio simile di ciò che è veramente grandezza italiana, dinanzi a quanto oscuramento morale, per cui ciò che è più sublime viene profanato ed abbassato e per odio di parte messo a servigio dei più meschini e volgari interessi, vien fatto di domandarsi che cosa mai intendano per patria e per patriottismo coloro che nel nome della patria avviliscono l'Italia all'estero e ne rendono all'interno il nome sinonimo di prepotenza, sopraffazione e di servitù. Ma hanno proprio essi il diritto di parlare di patria, se affatti se ne dimostrano i peggiori nemici morali e materiali? Rappresenta una delle più vive contraddizioni del regime statale e borghese. Esso vive perché favorisce molti interessi particolari, ma a danni dell'interesse generale e non soltanto del proletariato. Giova momentaneamente ad allontanare il disastro del regime, ma gliene va scavando uno più calamitoso e catastrofico. Esso rappresenta ciò che per una ditta commerciale, fiorente in passato ma ora in decadenza, sono i mille mezzi dilatori con cui protrae il fallimento. Prestiti, debiti nuovi ad usura, cambiali su cambiali, fino alle forme delittuose dei furti dissimulati, delle appropriazioni indebite dei falsi. Rimandata così di qualche mese e magari di qualche anno, la catastrofe arriva, ma enormemente più tremenda. Ciò che poteva essere un fallimento semplice, accomodabile con un concordato onorevole molto tempo fa, diventa una bancarotta fraudolenta e disonorevole, con dietro uno strascico di reati maggiori o minori e non di rado terminante in qualche tragedia sanguinosa. Ho detto perché io credo poco che il fascismo rinunci all'illegalità e alla violenza, ma se ciò nonostante esso lo farà e vi riuscirà e non risusciterà identico, magari sotto altro nome, tanto meglio. Nessuno più di me vorrebbe in tal caso essere stato cattivo profeta.
No, mi chiedono di presentare le persone, insomma, che hanno... Allora, qui abbiamo un eccezionale musicista, Marco Cuppi, su cui io non dico niente perché a me è piaciuto moltissimo. Poi abbiamo, in ordine alfabetico, Antonella Zaco. Cristina